Salve! Con questo contributo vorrei soffermarmi sull'attenzione posta dai media nazionali italiani in queste settimane, ma ormai anche da alcuni media stranieri, in relazione ad una certa confusione che sembra essersi generata in Italia sulla gestione della pandemia in corso, per esempio a livello di gestione della crisi degli ospedali, ma anche la circolazione delle persone, per non parlare di chi paga i conti. Questa confusione è visibile in particolar modo a livello istituzionale e soprattutto nel rapporto tra Stato e Regioni. Per esempio, il Presidente del Consiglio Conte ci ha ormai abituati che intorno all'orario del TG serale si presenta con un decreto in mano che spiega in conferenza stampa. E tuttavia, 3 ore prima o 3 ore dopo almeno, qualche Presidente di Regione emana una propria ordinanza che in parte ricalca quel decreto, ma in parte dice cose diverse. E poi questo decreto è diverso anche da quelli che vengono adottati dagli altri Presidenti di Regione. Insomma, non è chiaro. Un altro esempio è la grave situazione che si è venuta a creare in Regioni come Lombardia o Toscana, ma anche altre, sulla gestione dei malati più anziani, per capirci, quelli mandati nelle case di riposo. Oppure ancora la questione dibattuta già a non finire tra Roma da una parte e Lombardia e Veneto dall'altra sulle riaperture delle attività produttive e la circolazione delle persone. Per non parlare poi, e qui chiudo che se no non finisco più, della reazione di altri presidenti di regione a questa notizia della possibile riapertura, che minacciano di chiudere i confini, ignorando forse che le regioni non hanno confini che possano essere chiusi, men che meno dal presidente di regione. Basta buttare un occhio sull'articolo 16 della Costituzione, non è che bisogna andare a guardare chissà che codicillo. Nell'insieme si tratta di un pasticcio di competenze che è divenuto più lampante che mai in tempi eccezionali come quelli della pandemia che viviamo. La prima domanda, direbbe qualcuno più noto di me, sorge spontanea. È possibile che una situazione che tutti riconoscono eccezionale sia affidata in tutto o comunque in buona parte a degli amministratori locali, con il governo nazionale in pratica limitato a trovare soldi extra che questi reclamano a gran voce? Se sono amministratori locali, per definizione hanno ricevuto e firmato un mandato, pure democratico perché sono stati eletti, ma per fare cose piuttosto ordinarie o comunque prevedibili, certo non per dover gestire situazioni di emergenza sanitaria mondiale. Perché allora si è venuta a creare questa situazione che non ha per esempio paragoni con la Francia? Semplificando alcuni aspetti, si può dire che tutto deriva dalla riforma costituzionale passata nel 2001, con la quale lo Stato ha ceduto una parte importante delle proprie competenze, cioè dei propri poteri, alle regioni. Si tratta di una riforma molto controversa, tanto per la storia politica, che è stata peggio di una telenovela, quanto per cosa c'è scritto in questa riforma, che è stata passata con 2 o 3 senatori di maggioranza al Senato, e questo la dice lunga su quello spirito di condivisione che dovrebbe animare una qualsiasi riforma costituzionale. Questa riforma è stata poi confermata con referendum, con il sostegno però poco convinto di un po' tutta la politica. Come tutti i prodotti pasticciati quando si parla di Stato, questa riforma è pensata per favorire interessi particolari di alcune categorie, che non è affatto l'interesse dello Stato inteso come comunità di tutti noi cittadini italiani. Il primo beneficiario di questa riforma? La politica stessa. Mi spiego. La principale forza politica che promosse allora questa riforma era una cosa chiamata l'Ulivo, un calderone di partiti di centro e sinistra, il cui erede politico oggi è, semplificando, il Partito Democratico. L'idea di decentralizzare non è nel DNA delle forze di sinistra, almeno storicamente. Tuttavia, all'epoca l'idea di dare più potere agli amministratori locali non era sgradita al Partito Democratico, che era il partito con la presenza più radicata, forte e capillare sul territorio nazionale. Per capirci, tra regioni e sindaci, il PD di allora governava Sapendo o comunque intuendo che avrebbe perso le elezioni al giro successivo, in questo modo il PD si assicurava di mantenere presa e potere a livello territoriale, comunque nella maggior parte del paese. Salvo ovviamente in Lombardia e Veneto, dove invece quella che allora era la Lega Nord per l'indipendenza della Padania o qualcosa del genere, aveva fatto una testa così a tutti per il federalismo, che questa riforma non dava, ma che comunque rappresentava qualche passo in avanti in quella direzione. Dal canto loro, i principali partiti del centrodestra di allora, Forza Italia e Alleanza Nazionale, storcevano il naso, ma per non indispettire la Lega, con cui già governavano da tempo, non si sono opposti. La riforma ha toccato più punti della Costituzione e in particolare ha ridisegnato, per non dire stravolto, l'articolo 117, che è quello in cui si stabilisce la distribuzione dei poteri, delle competenze tra lo Stato, quella Roma che all'epoca qualcuno ancora chiamava ladrona, e i cosiddetti enti territoriali locali, quindi regioni, province e città. Queste poi pomposamente definite già da qualche tempo metropolitane, salvo poi considerare metropoli raggruppamenti di qualche centinaio di migliaia di persone, viene dire cose all'italiana. Per fare un esempio, la politica estera, cioè i rapporti con gli altri stati, quella di difesa, cioè l'esercito, e le pensioni, INPS e simili, sono e rimangono gestite a livello nazionale. Poi invece è stata rispolverata una cosa chiamata potestà concorrente, che vuol dire che in una lunga lista di settori citati in questo benedetto articolo 117, lo Stato definisce i principi e poi le regioni invece definiscono tutti i dettagli. Una cosa normale, per esempio, è la tutela del verde e dei parchi. Lo Stato centrale dice che ogni regione dovrebbe avere una certa porzione di verde, la regione poi definisce le aree verdi, la manutenzione e gli orari di apertura al pubblico e cose del genere. Ma no, qui si è andati talmente oltre che poi alcuni professori di diritto pubblico e costituzionale hanno dovuto creare una categoria nuova per la definizione dello Stato italiano, che ora alcuni chiamano Stato regionale, che non è uno Stato unitario, ma nemmeno uno Stato federale. Insomma, un pasticcio, un minestrone, una cosa indecorosa. Ed infatti, in questo elenco di competenze condivise tra Stato e Regioni, per non dire in tutte le altre materie che non è scritto che siano solo dello Stato, rientrano in modo paradossale competenze tipiche del livello nazionale. Per esempio, l'istruzione. Dio solo sa cosa può fare o dire l'assessore all'istruzione delle Marche, di più o meglio del Ministero a Roma. Ed infatti questo potere è stato abusato in alcune regioni per alimentare divisioni nella comunità nazionale, più che un'opportunità per arricchire realtà provinciali con il contributo di altre all'altro capo del paese. Oppure, al di là dell'istruzione, ancora più grave è l'attribuzione alle regioni della sanità, che, essendo una macchina complessa e costosissima, si è ritrovata a contare almeno l'80% del bilancio in tutte le regioni. Che poi è un modo per dire che il presidente ombra di ogni regione è l'assessore alla sanità, a tutti gli altri vanno solo briciole. E qui una nota a margine su questo aspetto, perché è stato menzionato da alcuni. Il progetto di riforma costituzionale del 2016 voluta da Renzi e poi fallita non avrebbe cambiato nulla rispetto alla situazione non positiva attuale. Sia come sia. Il riparto di competenze, quindi la distribuzione dei poteri, il chi fa cosa tra Roma e le regioni, così come si è venuta a creare con la modifica della Costituzione del 2001, ha portato alla regionalizzazione della sanità italiana. Tanto da un punto di vista finanziario, quindi dei quattrini, che comunque per la maggior parte vengono da Roma, ma vengono poi amministrati in maniera indipendente a livello regionale. Quanto da un punto di vista gestionale, che vuol dire per esempio che sono le regioni che decidono dove stanno gli ospedali, quali e quanti reparti tenere aperti e insomma come investire le risorse messe a disposizione. Ora, in una situazione ideale, in cui gli enti territoriali, cioè le regioni, più o meno hanno tutti una dimensione simile, una popolazione simile e una geografia simile, un'idea del genere potrebbe anche funzionare. Tuttavia, in Italia, un paese grande poco più di metà della Francia, non ci sono due delle 20 regioni che si assomigliano, con differenze davvero marcate dal punto di vista di estensione territoriale, geografico e demografico, tanto per dirne tre. Agli estremi, Da una parte c'è la Lombardia, che ha più di 10 milioni di abitanti, che è più delle ultime 9 regioni messe insieme, più di 9 regioni su 20, oppure 1500 comuni, che è come dire uno su 5 di tutto il paese, di cui 130 e rotti sono soltanto la città metropolitana di Milano, la cui area urbana conta più di 8 milioni di persone ed è la seconda più grande dell'Unione Europea dopo Parigi, e include pezzi di Piemonte ed Emilia. Ecco. Una riforma costituzionale calata dall'alto in questo modo non ha senso. Primo, a livello concettuale, ma se siamo tutti italiani, perché ci devono essere 20 sistemi sanitari diversi? Dall'altra parte ci sono regioni piccole come Val d'Aosta, Molise e Liguria, ma anche altre assai poco popolate come Basilicata, Umbria o Trentino-Alto Adige. Per esempio, il Molise conta in tutto 120.000 abitanti e 74 comuni. Secondo, a livello territoriale, salvo un paio di eccezioni, le regioni sono territori piccoli e nella maggior parte dei casi le province di una regione confinano con un'altra regione. Spesso è più vicino un servizio della regione accanto che non quello che si trova nel capoluogo della regione in cui ci si trova. E non parlo ovviamente delle isole. E terzo, la riforma era fuori dal tempo, forse non già nel 2001, ma in ogni caso poco dopo. Ora, io semplifico, ma la tecnologia contenuta in un cellulare oggi è sufficiente a gestire a livello amministrativo l'intero sistema sanitario nazionale. C'è davvero bisogno di averne 20? La situazione attuale ha portato al paradosso per cui, invece di trasferire i pazienti bisognosi di cure utilizzando, in un sistema nazionale sviluppato armonicamente, strutture buone e già presenti su tutto il territorio nazionale, si è finiti col decidere di creare ospedali temporanei all'interno delle regioni che non solo andavano riempiti di macchinari e medici che non c'erano e non ci sono, ma che poi sono pronti quando il picco del bisogno è passato o vengono utilizzati solo per un limitato periodo di tempo, oppure per una capacità parziale. E poi magari mentre si aspetta il completamento di queste opere si mandano alcuni malati di quella regione nelle case di riposo per la convalescenza, segnandoli a un brutto destino. Spero che la cosa non sembri fuori di senno soltanto a me. Perché no, su un piano ideale il governatore Fontana non è responsabile del disastro in Lombardia. Fontana sarà pure antipatico, ma è un amministratore locale puro. Sindaco prima di un paese in provincia di Varese e poi di Varese stessa. Davvero qualcuno si aspetta che un amministratore locale così sappia gestire un'emergenza sanitaria? Ed infatti la prima cosa che ha fatto è stata ingaggiare l'ex capo della Protezione Civile, per quello che poi è servito. La colpa, se di colpe qui si deve parlare, è di chi ha disegnato questo sistema e lo ha venduto agli italiani come un passo avanti rispetto a quello che c'era prima. Perché questo è certo, non è vero. Col vecchio sistema siamo arrivati in media ad essere più ricchi e a campare più a lungo dei francesi, tanto per darne un'idea. In conclusione, ricapitolando, tre punti. Primo, la confusione istituzionale che vediamo questi giorni è generata dalla riforma costituzionale del 2001, una riforma pasticciata, anacronistica ed in definitiva tutta a favore della classe politica e, in questo senso, clientelare. Secondo, la proposta di riforma di Renzi del 2016 che non è passata, non credo avrebbe cambiato nulla nella gestione di questa situazione. Terzo, se non si vuole che una cosa di questo tipo si ripeta, anche tenuto conto del progresso tecnologico e della possibilità di concentrare in modo efficiente sotto un'unica catena di comando acquisti, servizi ed organizzazione, è necessario riportare sotto un'unica gestione quadro la sanità italiana, le cui differenze tra le diverse aree del paese non sono accettabili né giustificabili, né per principio né in concreto. In principio, ma perché la sanità deve essere di diversa qualità a seconda delle regioni? In concreto, per due motivi, tra l'altro opposti. Da una parte, se si affida la sanità ad amministratori locali, non si può pretendere che amministratori locali, che sono eletti per gestire l'ordinaria amministrazione locale, siano pronti, preparati ed abbiano risorse sufficienti per gestire situazioni eccezionali come una pandemia globale. Dall'altra, pandemia o no, da 20 anni, ed ormai ogni qualche mese salta fuori uno scandalo di corruzione o malaffare nella sanità regionale di troppe regioni di qualsiasi colore politico. Da 20 anni anche abbiamo un sistema di regole che ha dato alle regioni i poteri sulla sanità. 2 più 2? Chiudo qui. Spero queste brevi considerazioni ne stimolino altre da parte di tutti, nel tentativo di alimentare un dibattito pubblico per trovare soluzioni sempre migliori per il nostro paese. Se volete essere aggiornati su quando il prossimo contributo sarà disponibile, iscrivetevi cliccando qua sotto. Buona quarantena a tutti!